What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Ah, domande e risposte, risposte e domande. Siete al tempo stesso la mia gioia e il mio cruccio, però qualcuno dovrà pur tuffarsi in questa matassa inestricabile, nel tentativo di risolvere qualche nodo. Perciò, sì, avete capito, siamo giunti al question and answer per il mese di dicembre e lo affrontiamo insieme, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati per questa nuova domenica in compagnia del sottoscritto Rick Dufer, qui con Daily Cogito per una nuova sessione fresca fresca di domande e risposte. Se anche tu vuoi partecipare alla prossima sessione ponendomi delle domande a cui cercherò di trovare esaustive eppure sempre insufficienti risposte, beh, c'è il mio programma Patreon. Al livello 2, infatti, i miei mecenati possono ogni mese pormi delle domande e io ogni mese cerco di trovare delle risposte. Perciò fra poco ci tuffiamo, però prima di fare questo vorrei ricordarvi che questa settimana Daily Cogito va avanti con la solita programmazione, ogni mattina alle 7 fino a domenica prossima, allietando le vostre meningi. Però poi dal lunedì 23 dicembre ci sarà una cosa strana, ovvero Holy Daily Cogito. Per 14 giorni ci saranno 14 voci alternative alle 9 del mattino per allietare le vostre meningi anche durante la pausa estiva. E gli ospiti, anzi i partecipanti, anzi i demiurghi di Holy Daily Cogito saranno i seguenti bellissimi individui. Roberto Mercadini aprirà le danze per la prima giornata. Poi ci sarà Ari De Rizzo, la mia meravigliosa fidanzata. Poi Kalel. Continuerà Ivan Corrado de Ivaniloqui, per poi lasciare la parola a Matteo Flora, che speriamo non ci porti alcuna querela. Dopodiché la donzella Meryl Jekyll, che racconta sempre storie con favella audace eppure delicata. Dopodiché ci sarà il buon Barbaroffa, ispido e bello barbuto come sempre. Poi Leonardo Mercadante, che metterà in atto una sorta di messa in scena, visto che il teatro è il suo linguaggio, qui su Daily Cogito. Dopodiché toccherà Uesa, il buon Riccardo Vessa, Uesa Channel, che chissà cosa tirerà fuori per allietarci in quella mattinata. Al che toccherà Frecht, che insomma ormai conoscete tutti quanti, ci mancherebbe che non lo conosceste. Per poi lasciare la parola al grande Giorgio Taverniti, che ci parlerà ovviamente di web una settimana prima. Infine ci saranno Blatero, con questa sorta di rubrica podcast un po' strana, insomma sono contento di farvela conoscere. Infine chiuderanno due altri personaggi molto molto interessanti, ovvero Valerio con Pensieri in Codice, sì, ci parlerà di informatica qui su Daily Cogito, linguaggi di programmazione, che bello, e concluderà questa duplice settimana, questa non è una duplice settimana, sono 14 giorni di Holy Daily Cogito, niente poco di meno che Gio Pizzi. Insomma, 14 giorni di voci alternative che saranno soltanto introdotte da me. E poi io lascerò carta bianca. Alcuni mi hanno detto che è una bella prova, insomma, prendere un podcast così amabilmente costruito in 2 anni e lasciarlo in mano a 14 persone che potrebbero tranquillamente calpestare tutto quello che ho fatto io. Anche questa è antifragilità. Ma adesso veniamo noi. Peraltro spero che questo Holy Daily Cogito sia una iniziativa apprezzata. Non voglio lasciarvi senza pensieri edificanti durante le vacanze di Natale. Ma adesso veniamo veramente a noi e passiamo alle domande, che sono tante. Io cercherò di essere sintetico, ma vorrei leggerle tutte perché sono tutte interessanti. La prima è di Enrico, che mi fa la domanda di fine anno. Se potessi tornare indietro nel tempo, tra le cose che hai fatto nel 2019, quale non faresti più e perché? Due premesse, perché questa è una domanda veramente difficile e mi sono scervellato a lungo. La prima premessa è che è ancora troppo presto per me. Io adesso comincio a rendermi conto delle cose fatte nel 2018 che forse non rifarei. Per esempio, la partecipazione ai Soliti Ignoti in Rai è stata un po' divertente, ma ma la fatica, ed è stata molto faticosa, non è assolutamente valsa la candela. Quindi adesso comincio a rendermi conto delle cose di 2 anni fa, di 1 anno e mezzo fa, figuriamoci quando mi renderò conto delle cose del 2019. In secondo luogo, io sono molto propenso sempre a fine anno a farmi una domanda diversa, cioè cos'è che avrei fatto in più? Lo so che è futile perché credo di aver dato fondo a ogni energia, però mi sovviene il fatto che avrei voluto proporre un paio di live monografiche in più, che hanno scarseggiato quest'anno. Avrei voluto fare una settimana tematica in più su Daily Cogito. Insomma, magari un paio di date in più di Seneca nel traffico, che peraltro, vi ricordo, vedrà la luce anche a inizio 2020 per qualche data, qualche città. Per esempio a gennaio vengo a Firenze, poi insomma altre date, ma sul mio sito trovate tutti quanti i calendari aggiornati. Insomma, avrei voluto fare qualcosa in più, anche se sarebbe stato umanamente impossibile, però poi ci ho pensato bene, Enrico, e mi sono detto, vabbè dai, ci sarà sicuramente qualcosa che già ho capito che non avrei voluto fare. E allora la prima cosa è, forse avrei voluto evitare di dare importanza ad alcune polemiche che hanno occupato la mia mente, magari togliendomi energie. Mi viene in mente ad esempio la polemica scatenata dopo il mio articolo su Odiare ti costa. L'articolo lo scriverei ancora, però forse c'è stata qualche settimana di troppo dedicata alle polemiche che hanno dilapidato un po' di energie. E la stessa cosa forse potrei dire della cosa con Montemagno di questi giorni, anche se in realtà non è che io abbia dato tanta importanza, in effetti ha occupato solo qualche giorno, quindi è stato più divertente che altro, però forse è questo. E poi c'è un'altra cosa materiale, forse non avrei giocato a Red Dead Redemption 2, che per chi non lo conoscesse è un gioco acclamatissimo, ambientato nel Far West, che è forse un capolavoro artistico di realismo videoludico. È un'esperienza assolutamente invasiva dal punto di vista mentale, però troppo lungo, e credo a settimane di distanza dalla fine del gioco, credo che sia stato forse un dispendio anche lì un po' troppo. Sì, ho speso troppe ore in quel gioco, forse non le spenderei, ma devo rendermene conto ancora, e sicuramente parlerò del gioco e magari approfondirò questa opinione in un Daily Cogito oppure in un video l'anno prossimo. Ma queste sono le due risposte che ti darei. Non riesco ancora a risponderti bene e finora mi vengono in mente cose veramente, veramente piccole. Quindi sì, forse questa risposta è deludente, ma è l'unica che riesco a dare. Dopodiché c'è la domanda di Francesco Pugliese, che mi chiede: cosa ne pensi del concetto di modernità liquida proposto da Bauman? Questa domanda Francesco me l'ha posta prima che uscisse il Daily Cogito, in cui ho parlato del web come occasione di serenità. Lì io l'ho detto, secondo me Bauman è uno di quegli autori che hanno usato il concetto di società liquida fraintendendo quello che è il mondo. Il mondo è sempre stato liquido, eravamo noi ad essere rigidi. Quindi Bauman usa questo concetto per dire il mondo è cambiato. No, il mondo è sempre lo stesso. Il mondo è sempre quel Pantarei eracliteo di cui ci siamo riempiti la bocca. Siamo noi che abbiamo cominciato a guardare in faccia questo divenire continuo, ma non è il mondo che è cambiato. Quindi è una critica, quella di società liquida di Bauman, che io sinceramente non condivido. È solo un altro modo, più sottile, molto meno criticabile da questo punto di vista, per dire che ieri forse le cose andavano meglio. No, Bauman, no, Zygmunt, le cose ieri non andavano meglio. C'è Marco Mallardi che mi chiede: che cosa di fondamentale consiglieresti di non fare al te stesso appena uscito dal liceo? Beh, qui c'ho un'idea ben precisa. Non avere fretta di trovare la persona giusta, perché io quando sono uscito dal liceo ho avuto una storia sentimentale abbastanza lunga, che è durata qualche anno e che mi ero convinto fosse la persona giusta. E invece no. Però tu quando esci dal liceo sei molto giovane, ancora non ti conosci abbastanza. Sei in quella fase in cui magari ti trovi ad avere fretta, e quella fretta ti porta a convincerti di cose sbagliate. Alcuni scelgono un lavoro troppo presto, magari convincendosi che è quello giusto, e si trovano magari poi incasellati in un'immagine che non è la loro. E questo può succedere anche a livello sentimentale. Ho avuto una storia abbastanza lunga di qualche anno con una persona che in realtà non faceva, cioè non eravamo fatti per stare insieme, però in quell'età si unisce un po' la tracotanza del voler affrettare i tempi e del voler bruciare le tappe, quindi già ho trovato la persona giusta. E questo unito al fatto che non ti conosci, e di conseguenza il fatto che hai paura di dover tornare sui tuoi passi, soprattutto quando magari la storia dura da mesi, da magari due anni, e ti trovi ingabbiato in una cosa che veramente può farti soltanto male. Quindi se tornassi indietro gli direi: ascolta, hai presente quella persona lì? È una bravissima persona, tutto bene, però non siete fatti l'uno per l'altra. Ecco, questo glielo direi sicuramente. Poi c'è Giacomo. Giacomo mi dice: dopo il podcast sul fantasy oltre Tolkien, vorrei chiederti cosa ne pensi dei lavori di Terry Pratchett. Oddio Terry, ma quanto amo Terry, ancora non ne ho parlato, porca miseria. Comunque poi Giacomo continua: io li sto divorando uno dopo l'altro da un paio di mesi, rimanendo sempre più piacevolmente sorpreso, non solo dalla grande ironia, in inglese i giochi di parole e doppi sensi si sprecano, eh sì, è vero, ma anche dalla complessità di Discworld, il mondo disco. Sì, guarda, allora io Pratchett non l'ho ancora trattato. Pensa che feci un video sul canale YouTube quando morì. Video che poi cancellai perché era un video che non c'entrava il punto che volevo esprimere. Però guarda, io Pratchett lo amo immensamente. Terry Pratchett è stato uno degli autori che ha influenzato di più anche il mio modo di scrivere. Per esempio io anche ai miei corsi di scrittura creativa utilizzo tantissime cose che ho imparato da lui, sperimentazioni, esercitazioni e via dicendo. Sicuramente The Carpet People rimane, cioè Il popolo del tappeto rimane il mio romanzo preferito del mondo disco, però poi voglio dire, ma vogliamo mettere Good Omens, Buona Apocalisse a tutti? Da qui hanno tratto una serie, secondo me molto molto negativa, su Amazon Prime, perché fraintende tantissimo, soprattutto nella seconda metà. Però Pratchett era un genio, è stato veramente un genio. E consiglio a tutti di leggere. Vi metto sotto un paio di libri da cui cominciare, perché poi ha una produzione sterminata ed è anche difficile capire da dove cominciare. Vi metto sotto un paio di libri che potrebbero essere un'ottima porta d'ingresso per il mondo di Terry Pratchett. Davide Leonardi mi chiede: nel tuo recente video con Boldrin, l'Italia contro il MES, è emerso quanto ormai i giornalisti italiani stiano degenerando dal punto di vista qualitativo. La classifica sulla libertà di stampa, vado avanti perché la domanda è molto lunga, non vorrei dilungarmi troppo. La domanda è: come ti immagini l'Italia tra qualche anno, tra qualche decennio, sotto il profilo della trasparenza dell'informazione? Pensi che ognuno di noi dovrà, per avvicinarsi alla realtà, diventare un piccolo reporter e sforzarsi sempre più di recuperare le notizie spiluccando qua, là, tra blog, siti, podcast e video sparsi sul web? Allora, ti direi che questo sta già succedendo, perché già molti di noi stanno diventando commentatori dell'attualità, ma io stesso negli ultimi due anni, non solo con Daily Cogito ma anche con il canale, nella collaborazione con Michele, ho cominciato ad entrare molto di più nell'attualità, cercando a modo mio di fare informazione o comunque rielaborazione. E tutti noi lo stiamo diventando, tutti noi, aprendo blog, avendo account Twitter, stiamo già diventando commentatori dell'attualità. E questo è un aspetto che crescerà enormemente nei prossimi mesi. Credo che poi, nei prossimi anni, più che mesi, e che già appunto in questi anni è cresciuto molto. Penso però che di fronte a questa esplosione di commentatori, poi ci sarà un atto di autoselezione ambientale, perché la selezione naturale non esiste soltanto nella savana, esiste anche nel linguaggio, nei discorsi, nella politica e nelle cose di cui fruiamo. Perciò io credo che questa cosa che ora sta esplodendo, un po' come l'esplosione del Cambriano, in cui miliardi di forme di vita sono esplose in poche decine o centinaia di milioni di anni, e poi a un certo punto arriva la selezione naturale che, pam, tira un colpo di remo. Credo che la vera differenza in futuro sarà sull'approvvigionamento economico dei mezzi di informazione, cioè avremo sempre più, come già sta accadendo nel mondo anglosassone, sempre più giornalisti indipendenti che avranno il loro blog, la loro testata, la loro fanzine, il loro magazine, il loro podcast, e che saranno sostenuti da donazioni, da crowdfunding, un po' come quello che faccio io, insomma, con Patreon. Credo questo sarà il vero cambiamento, però prima o poi ci sarà una selezione, e io credo, e spero ovviamente, che la selezione avrà a che fare con la realtà, cioè che l'informazione più utile poi sarà quella che effettivamente sopravvivrà. Oggi c'è grande confusione, ma non credo che questa confusione sarà permanente, ecco, forse un po' più lunga di quanto potevamo aspettarci, ma non sarà permanente. Stefano Simionato mi chiede: qual è la tua opinione in merito alla detenzione delle armi? Allora, è una opinione, cioè una questione irrisolvibile questa. Io ho fatto un podcast di Philosopher So Good a metà 2018, è il secondo, mi pare, episodio sulla trilogia che ho dedicato all'anarchia, quindi puoi recuperartelo, vi basta cercare Philosopher So Good su Spotify, su YouTube c'è anche, quindi Philosopher So Good anarchia e le trovate tranquillamente. Ho parlato delle armi. Perché la detenzione delle armi è un problema irrisolvibile? Perché che noi siamo dall'una o dall'altra parte, cioè dalla parte di chi vorrebbe restrizioni totali per il possesso delle armi, oppure dalla parte di chi vorrebbe liberalizzarle, siamo di fronte comunque a dei costi enormi. Perché? Perché da un lato, cioè da un lato guadagniamo e da un lato ci sono dei costi. Cosa voglio dire? Mettiamo la posizione di chi vuole fare una restrizione forte del possesso delle armi. Tu hai un guadagno da questo punto di vista. Il guadagno qual è? Il guadagno è quello che la gente non ha armi, non ha armi, perlomeno armi da fuoco, non ha armi importanti. Poi tu in casa c'hai sempre un'arma, perché io con un coltello di quelli che utilizzo per tagliare la carne posso tranquillamente ammazzare chiunque, cioè nel senso non è che noi abbiamo sempre armi, però diciamo almeno non hai armi come granate, mortai o AK-47. Quindi da un lato hai questo guadagno, dall'altro però hai una perdita, e la perdita è quella che per esempio i padri costituenti americani volevano evitare mettendo l'emendamento sul possesso delle armi. E cos'è che perdi? E la perdita è nel fatto che tu hai un monopolio della violenza marcatissimo, perché stai dicendo che gli unici individui che possono detenere delle armi sono quelli dello Stato. E ora, finché lo Stato è sorretto da istituzioni democratiche, ragionevoli, tranquilline, ti va anche bene questa cosa. Però poi, nel momento in cui qualcuno dovesse andare al governo con delle idee malsane, beh, se soltanto lo Stato può detenere le armi, e lo Stato e l'esercito è al soldo dello Stato, beh, questo monopolio si tradurrebbe in una grande facilità di dominazione. Cioè la gente che non ha le armi in casa farebbe molta più fatica a ribellarsi a un'eventuale ingerenza non democratica, tirannica, dittatoriale. Dall'altra parte tu, se sei dalla parte della liberalizzazione delle armi, hai un guadagno, ed è questo che ho appena detto, cioè nel senso tu hai una popolazione che può difendersi molto di più rispetto alle ingerenze esterne, rispetto agli attacchi violenti, rispetto anche a dei dominatori che possono essere provenienti dallo Stato oppure invasori e via dicendo. Però ovviamente hai anche lì un costo, hai il costo del fatto che la gente magari le armi non le sa usare e quindi magari dando di matto finisce per sparacchiare in giro per le strade e via dicendo. E io cosa vuoi, non ho un'opinione chiara a riguardo. Io credo di propendere di più dalla parte della liberalizzazione delle armi, perché a me il monopolio delle armi è una cosa che mi crea l'orticaria. Io però lo dico, io non terrei mai in casa un'arma perché non le so usare. Io non saprei usare un'arma, non ho mai usato una pistola. Ho imparato facendo difesa personale, arti marziali, come si disarma una pistola, ma non ho mai usato una pistola, quindi non la terrei mai in casa perché sarei impreparato. Però ricordiamoci che l'impreparazione poi si riflette anche quando le armi vengono utilizzate da professionisti, quindi sì, è una questione molto complicata. Ripeto, secondo me è una di quelle questioni indecidibili, che qualcuno penda dall'una o dall'altra parte, non c'è una risposta giusta, perché in entrambi i casi si scatenano dei pericoli e dei rischi non indifferenti. Lorenzo Diaz mi chiede: manuale di filosofia per principianti. Ma te ne consiglio due, uno più per principianti, uno meno per principianti. Quello più per principianti è quello su cui ho studiato io al liceo, che è un ottimo manuale, ed è il Berti Volpi, Storia della filosofia. È un ottimo manuale, lo trovi tranquillamente, ha il difetto di avere pochi testi originali, ne ha alcuni ma non molti. Uno step successivo, anche dal punto di vista economico, perché sono circa 37 bombe a volume, se non sbaglio 37 euro a volume, è il Reale Antiseri, Giovanni Reale, Dario Antiseri o Antiseri, non ho mai capito. Sono tre volumi, belli tosti, molto completi, con tanti testi originali, tante citazioni da testi, ed è un ottimo manuale. È un po' più complicato, però se uno vuole approfondire, quella secondo me è la cosa giusta da fare. Sergio Iacino mi chiede: come mai i detrattori del sistema capitalista usano come dato a loro sostegno sempre il solito 1% della popolazione detiene più ricchezza del restante 99%? Se non sbaglio, sono i dati rilasciati da Oxfam. È un dato accertabile secondo te? Questa disuguaglianza è davvero così ampia? Guardando i dati offerti da Gapminder, la faccenda non è così catastrofica. A chi credere? PS, potresti consigliare qualche libro oltre a Factfulness? O qualche sito, articolo che parli di questa tanto citata disuguaglianza? Allora, io credo che i dati di Oxfam siano anche ideologicamente spinti, mettiamola così. C'è sicuramente un grande divario fra i molto ricchi e i meno ricchi, non c'è alcun dubbio. Però io credo ci sia anche un problema di prospettiva, duplice. Allora, in primo luogo, i divari, le disuguaglianze di questo tipo si autoproducono invariabilmente in ogni campo. Cosa voglio dire? Prendi la musica. Quanti sono i musicisti che hanno vero successo rispetto al numero di persone che fanno musica? Nella letteratura, quanti sono gli scrittori che veramente vendono in modo da vivere di letteratura rispetto al numero di chi scrive libri? Quello che voglio dire è che la società, la collettività, è inevitabilmente, inguaribilmente portata a creare una piccola elite di persone che in ogni campo avranno un enorme successo e riassumeranno in sé il 90, 95, 99% del successo, della ricchezza, del guadagno, di tutto quello che ne può conseguire. Ciò non significa che la restante parte della popolazione non possa comunque beneficiare in modo utile del successo, della ricchezza e via dicendo. E questo, per esempio, si riscontra nel fatto che noi viviamo nell'epoca con il minor numero di persone, sia proporzionalmente che per numero assoluto, che vivono sotto la soglia di sussistenza. Cioè, questo lo voglio ribadire, non c'è mai stata così poca gente al mondo che muore di fame. Il che non significa che non dobbiamo migliorare la condizione. Ci sono comunque 800 milioni di persone al mondo che vivono sotto la soglia di sussistenza. Però siamo sulla strada giusta per migliorare. Ora, il fatto che ci siano pochissimi ultra ricchi, potremmo dire che è un problema? Sì, è un problema che potremmo anche risolvere, sì, ma stiamo risolvendo un problema che secondo me è molto più pressante, cioè ci sono sempre meno persone che sono ultra povere. E questa cosa qua spesso noi la dimentichiamo. La classe media, ormai il mondo è un mondo di classe media. E questo, ripeto, tu hai citato Factfulness, ma è chiarissimo. Se vuoi altri libri che portano questo tipo di ragionamento, secondo me uno è di Johan Norberg, Progresso, metto sotto il link, è anche il libro che ho consigliato questa settimana con la mia newsletter. Un altro libro è Angus Deaton, La grande fuga, Salute, ricchezza e origini della disuguaglianza, libro fantastico. E dopo c'è il sempre verde Enlightenment Now, ovvero Illuminismo Adesso di Steven Pinker. Dico sempre verde anche se è un libro uscito da poco più di un anno, ma sarà sempre verde. Questi sono libri che smontano un po' questo dramma della disuguaglianza. Aggiungo una piccola cosa. Le disuguaglianze hanno un ruolo importantissimo. Noi miglioriamo la nostra condizione quando ci accorgiamo di essere 1, 2 o 10 gradini al di sotto di qualcun altro. Ci sentiamo spinti a fare qualcosa proprio di fronte alla disuguaglianza. Perciò sì, quel dato potrebbe essere vero, secondo me è meno forte rispetto a quello che si dice, però è un dato che va preso sotto prospettive molto diverse rispetto a quelle che normalmente vengono proposte. Michele Bergadano mi fa due domande. Hai mai letto i fumetti di Blake and Mortimer? No? Ma se magari mi scrivi un commento e mi dai qualche spunto potrei sentirmi interessato. Non mi sono informato semplicemente perché, visto che me li hai consigliati, prima voglio sentire perché me ne hai parlato. La seconda domanda è, nel saggio Cattiva Maestra Televisione, Popper ha idee liberticide causate dalla senilità oppure dice cose sensate? Allora, io non ho letto questo saggio, quindi metto le mani avanti, non l'ho letto, però devo dire che scritti tardi di Popper mi hanno dato un po' questa idea, cioè che Popper, maestro della libera espressione, a un certo punto della sua vita ha cominciato a... come dire, sì, non dico liberticide, però ha cominciato a bacchettare, a avere quell'atteggiamento del vedete, il mondo sta andando peggio di ieri, senza portare grandi argomentazioni. Forse è un tratto distintivo di tanti filosofi, il fatto che quando poi diventi vecchio ti lasci trasportare da un po' di senilità, sì, è anche normale, eppure Popper, poveretto Carletto, c'è caduto. Però in maniera molto meno forte rispetto a tanti altri, non so, mi viene in mente Noam Chomsky, che invece nelle ultime cose che ha scritto a volte veramente cade in deliri incredibili. Matteo Politano, hai mai approfondito lo studio di qualche cultura orientale su tutte quelle cinese e giapponese? Intendo da qualche punto di vista, da qualunque punto di vista, linguistico, storico, religioso, letterario, cinematografico, perché non ne hai mai parlato troppo e mi sembra siano mondi per molti aspetti letteralmente alieni rispetto a quello occidentale, ma anche incredibilmente affascinanti. Allora sì, io ho letto molte cose. Allora, partiamo da questo. Io sono un appassionatissimo lettore di scrittori giapponesi. Per esempio adoro Yukio Mishima, ho letto tutto di Mishima, pur non condividendo le sue moltissime idee politiche e anche collocando quelle idee politiche nel contesto preciso in cui lui le ha espresse, però sono un lettore, Colori Proibiti è uno dei miei romanzi preferiti. E in passato, soprattutto durante l'università, mi sono appassionato tantissimo alla letteratura classica giapponese, cioè quella teatrale. E anche a quella filosofica, per esempio l'Hagakure, ovviamente vabbè l'arte della guerra, ma che non è neanche un libro che dovremmo citare in questi casi perché è talmente decontestualizzato da far paura. Però io ho letto tante cose giapponesi e ho grande stima della cultura classica giapponese con tutti i dovuti distinguo. Ho letto varie cose anche cinesi, però molto di meno. Ho letto molti testi religiosi indiani, Bhagavad Gita, i Veda, insomma tante cosette. Non ne parlo perché non mi sento preparato, cioè non ne parlo perché è un mondo, come dici tu, talmente vasto che per darne un'immagine seria bisogna averci passato molto 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 tempo, e io non ci ho passato così tanto tempo. Ne ho letti, mi sono interessato, credo di avere le informazioni essenziali, però non ne parlo perché non mi sento preparato. Direi sicuramente delle stupidaggini, non è una cosa che non mi piace fare. Quindi sì, questo è il motivo per cui non ne parlo. Aggiungo che spessissimo quando sento pensatori, filosofi, professori occidentali fare parallelismi con l'Oriente rispetto a quello che io conosco dell'Oriente, trovo che ci siano delle semplificazioni, ecco, nelle quali io spero di non dover mai cadere. Elisa Pagnoncelli mi chiede cosa ne penso delle quote rosa. Allora, pragmaticamente, come misura di emergenza, come misura per inserire all'interno della politica, del discorso pubblico, economico, delle voci femminili, può anche aver avuto la sua funzione, la quota rosa. Da un punto di vista di principio, a me non piace per niente, perché si tratta di, come dire, si tratta secondo me di un modo di sminuire ulteriormente il valore che una voce femminile può portare in un dato campo del sapere. Cioè, noi dobbiamo metterci le donne. Significa, in qualche modo, noi non stiamo valutando il valore di quello che queste donne dicono. Stiamo dicendo che ci autocostringiamo a farlo. E se questo, lo ribadisco, nel brevissimo periodo può portare ad un effetto positivo, cioè adesso finalmente abbiamo donne al governo, in Parlamento, nelle aziende, nel settore pubblico e via dicendo, però sul lungo periodo può essere quasi controproducente perché può abituarci a scegliere esperte, professoresse, politiche di sesso femminile, non per il valore di quello che dicono, ma perché bisogna. E a quel punto lì capisci che non è esattamente la strada da seguire. Vedrei molto di buon occhio le quote rosa se fossero una misura minima, proprio di emergenza, affiancata a un certo tipo di divulgazione culturale che faccia accorgere al mondo di quanto è fondamentale la voce di una donna in ogni campo del sapere. Discorso anche qui molto ampio, magari ci dedico un Daily Cogito in futuro. Adesso c'è l'ultima domanda, divertentissima, che è di Dude Law. Che mi dice? Che, se non sbaglio, è lo stesso che il mese scorso mi ha fatto la domanda sul quintetto di basket composto da youtuber, divertentissimo, da divulgatori, anzi. Allora, mi dice: complimenti Rick, hai vinto un meraviglioso viaggio nel tempo. Hai la possibilità di fare 3 salti, più quello per tornare a casa. Vai a prendere 3 persone del passato, scegliendo tra filosofi, politici, scrittori e tutte le categorie che ti vengono in mente, e organizza una cena in cui li fai conoscere, ben consapevole che questo incontro non cambierà nulla della nostra linea temporale, ma ti farà divertire tanto. Con chi organizzeresti questa cena e quale sarebbe l'argomento con cui inizieresti a conversare una volta superati i convenevoli? Questa è veramente tosta, ragazzi, veramente tosta. Però mi prendo una libertà. Io faccio 2 viaggi nel tempo, quindi faccio 2 cene, perché non posso accontentarmi di una sola, mi dispiace, cioè non posso. Una domanda del genere merita almeno 2 possibilità. La prima possibilità è quella più pericolosa, perché io andrei a prendere Gesù Cristo, Stalin e Charlie Chaplin. Li metterei intorno a un tavolo e l'argomento di conversazione sarebbe la solidarietà. E mi piacerebbe vedere Gesù che litiga con Stalin e Chaplin che cerca di sdrammatizzare continuamente. Cioè, questa è un'immagine che veramente io vorrei tanto vedere. Vorrei vedere. Ed è probabile che alla fine Gesù e Stalin si alleerebbero contro Charlie Chaplin e lo crocifiggerebbero. È una cosa altamente probabile. Ovviamente su un monte, su la croce sarebbe posta in mezzo a un gulag, perché finirebbe inevitabilmente così. Dopodiché, fatto questo esperimento sociale interessantissimo, tornerei indietro nel tempo di nuovo a prendere altri 3 individui. Prenderei Erasmo da Rotterdam, Steve Jobs e Antonin Artaud. E li metterei a tavola e chiederei loro che cos'è la follia, perché insomma, Erasmo con l'elogio della follia, Steve Jobs con lo stay hungry, stay foolish, e Antonin Artaud con la sua follia, il suo tripolarismo, il suo distacco dalla realtà, la sua schizofrenia. Sarebbe molto molto bello vedere discutere di pazzia una persona che ha difeso la follia in senso filosofico, con una persona che ha difeso la follia in senso di marketing, con una persona che era veramente folle, da quella follia ha tratto grandi opere teatrali e letterarie. Questo mi interesserebbe moltissimo e sicuramente sarebbe una serata abbastanza pazzerella, mettiamola così. Ecco, io ho terminato e come avete visto siamo andati veramente lunghi, cosa, 32 minuti di podcast, ma stiamo scherzando. Vabbè, però erano tante domande, tutte interessanti, spero di aver dato molti spunti altrettanto interessanti e voi con un commento potete dirmi ovviamente cosa ne pensate. Spero quindi di leggere molti di voi fra i commenti, spero di vedere molti nomi nuovi nel prossimo Question and Answer di gennaio e noi ovviamente ci risentiamo con il Daily Cogito di domani. Vi abbraccio tutti e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.